Auxilium Christianorum, ora pro nobis. San Giovanni Bosco oggi. Nono sabato mariano della 37esima serie dedicata a vivere con gioia la propria vocazione con Maria nell'anno del Sinodo dei Vescovi e della vita consacrata. A tutti e a tutte voi il benvenuto in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un cordiale augurio a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Siamo felici di accogliere per la prima volta come relatore Don Armando Matteo, professore consociato di teologia alla Pontificia Università Urbaniana, dove tiene parecchi corsi di teologia fondamentale e di metodologia teologica ed è tanto apprezzato dai professori e dagli alunni. Egli è assai conosciuto anche nel campo teologico e specialmente sociologico per i diversi volumi che ha pubblicato, specialmente in questi ultimi anni, proprio analizzando con passione, quasi a settori, la società contemporanea e il suo rapporto con la fede e con la Chiesa. Così ha scritto libri sui giovani, sulle donne, quarantenni, sugli adulti. Cito solo l'ultimo, edito nel 2014 dalla Cittadella Editrice, L'adulto che ci manca. Egli ci detta questa sera una singolare lezione. Il difficile mestiere dell'adulto e l'esemplarità educativa di Maria, ricordando però che nel numero di questi adulti c'è anche lui, nato a Catanzaro nel 1970, 21 di settembre, giorno di San Matteo, e che perciò può parlare degli adulti anche per sua esperienza personale. Grazie Don Armando di aver accettato con gioia di venire tra noi per aiutarci ad approfondire sempre meglio la mirabile figura di madre e la funzione educatrice di Maria, madre e modello di vita per tutti. A te la parola.
Buonasera. Nel prendere la parola e rivolgere a ciascuna di voi un cordiale saluto, porgo un saluto e un ringraziamento a Padre Ermanno Toniolo per questo invito. Il titolo del mio intervento, Il difficile mestiere dell'adulto e l'esemplarità educativa di Maria, prova a congiungere due universi che a prima vista sembrerebbero assai distanti. Il primo universo è quello dell'attuale congiuntura sociale, il tempo che viviamo, segnata dalla poca consolante constatazione che gli adulti di oggi, e qui quando parlo degli adulti intendo in particolare coloro che sono nati tra il 1946 e il 1964, ma anche tenendo conto coloro che sono nati tra il 64 e il 79, ecco, questi adulti che noi siamo, non siamo più in grado né di educare né di trasmettere qualcosa come una fede, una pratica di devozione, una pratica di pietà ai loro figli. Il secondo universo vi è ovviamente molto più familiare e riguarda appunto lo speciale rapporto tra Maria e Gesù. Un rapporto indagato dal punto di vista educativo e un rapporto che, restando a quanto ci dicono i Vangeli, è segnato da una evidente conflittualità, con molta differenza rispetto a certi immaginari nostri, no? E segno questa conflittualità che c'è tra Gesù e Maria di un rapporto vero, è la premessa di una feconda relazione educativa. Penso di poter dire che chi non entra mai in conflitto con i propri figli, o per chi come me nell'insegnare, chi non entra in conflitto con i propri allievi e si limita semplicemente a preoccuparsi per e di loro, non sarà mai all'altezza della sua vocazione educativa, di ciò che io qui nomino il mestiere dell'adulto, che è un mestiere difficilissimo, ma quanto mai importante e necessario. Ecco, su Sul secondo universo, cioè sulla relazione educativa tra Gesù e Maria, c'è stata già la possibilità di ascoltare la lezione del padre Aristide Serra, alla quale qui io tenterò di aggiungere ulteriori notazioni. Ecco, sul primo universo è bene ancora spendere qualche parola introduttiva. Ecco, vedete, se guardiamo questo mondo, la società nella quale ci troviamo a vivere, ecco, con l'atteggiamento di chi è davvero interessato alla vita buona, di chi veramente è interessato alle cose che contano, ciò che veramente emerge come preoccupazione, come domanda, è questa incapacità da parte degli adulti di essere adulti, di fare il loro mestiere. Ecco, è sotto gli occhi di tutti, è una cosa che sentiamo a pelle, che avvertiamo, che qualcosa si è incrinato nel rapporto tra le generazioni, no? Come non riconoscere che davvero con fatica riusciamo a porre in essere le condizioni per una crescita sana dei nostri pochi figli, i quali tra l'altro se la dovranno vedere con un mondo molto guastato, sicuramente quasi più guastato rispetto a quello che abbiamo trovato noi. E nello stesso tempo dobbiamo anche riconoscere che facciamo tanta fatica a trasmettere qualcosa come valori o più semplicemente come una pratica di pietà, una pratica di devozione con cui far fronte al difficile mestiere di vivere. Vedete, questa è una cosa che è detta da tutti, no? Lo ha detto Papa Benedetto in maniera molto, molto forte, con una lettera indirizzata alla diocesi di Roma, parlando di emergenza educativa, una parola grossa, no? Tanto che qualche vescovo si è spaventato, dice emergenza, e ha detto parliamo di sfida educativa, era più. E qualcosa che lo dice anche Papa Francesco. Papa Francesco non teme di dire, nella Evangelii Gaudium, appunto, che dobbiamo riconoscere che la trasmissione tra le generazioni si è interrotta. Quel lavoro prezioso fatto nelle case, dalle mamme, dalle nonne, dai maestri di scuole elementari, dalle maestre di scuole elementari, si è interrotta. E per questo sta chiamando in maniera impetuosa tutta la Chiesa ad un'uscita missionaria per una nuova evangelizzazione. Ma questa fatica, ecco, questa fatica di educare, di trasmettere un rapporto interiore con la vita, non semplicemente appunto trasmettere soldi oppure regali, ecco, questa fatica degli adulti è una cosa che è sotto, come dire, sotto gli occhi di tutti. Non c'è studioso di questo tempo che non lo riconosca. Qui vi cito alcuni di questi studiosi, no, per dire che, ecco, ci inseriamo in un contesto ampio di riflessione. Umberto Galimberti dice che appunto il nichilismo oggi è l'ospite dei nostri giovani, l'ospite dell'anima dei nostri giovani, una parola un po' forte questa, nichilismo. Che cosa dice? Dice che appunto i giovani non riescono più a percepire bene il futuro, lo guardano con diffidenza, non vedono nel futuro una potenzialità per il loro cammino. E questo perché? Perché gli adulti si sono mangiato tutti. Si sono mangiati anche il futuro dei figli, pensate al debito pubblico che lasciamo ai nostri ragazzi. Francesco Cataluccio ha scritto un romanzo, libro molto interessante che si chiama Immaturità, la malattia del nostro tempo, e dice che come le mezze stagioni, come le lucciole, sono scomparsi anche gli adulti e in giro sono rimasti bambini e vecchi, bambini sempre di più adultizzati e vecchi sempre di più rimbambiniti. Usa questa espressione così. Massimo Recalcati ha riportato in auge Jacques Lacan, un grande, diciamo, è un teorico, un seguace di Freud, e usa, anche lui usa un'espressione difficilissima, l'evaporazione del padre. Che cosa intende dire? Intende dire che c'è oggi un rifiuto da parte degli adulti di occuparsi dell'unica cosa di cui si dovrebbero occupare nei riguardi dei loro figli, cioè del desiderio, di sviluppare il desiderio. E nello stesso tempo, ecco, di promuovere l'uscita dei figli dalle case, questa fatica, no? E lui dice abbiamo delle case che sono sempre più calde, e una società che è sempre più fredda, e quindi i ragazzi fanno fatica a uscire fuori. Ecco, ci sono altri studiosi come Zoya, Risè, Gustavo Pietropolli Charmé, che è sicuramente lo studioso più affermato, più autorevole degli adolescenti nel nostro tempo, denuncia il continuo inquinamento della nostra mente da parte della pubblicità e della cultura diffusa, ovviamente pubblicità e cultura diffusa che sono in mano a noi degli adulti, con falsi valori, come la bellezza, la giovinezza, la sensualità. E noi adulti abbiamo qualche antidoto, sappiamo che la pubblicità è una mezza bugia, che quello che c'è scritto sui giornali è una mezza bugia, ma gli adolescenti no. e spesso hanno grandi ferite. Mauro Magatti ha parlato di una contemporanea crisi, duplice crisi dei matrimoni e dei patrimoni. Cioè, non si stanno rovinando solo i matrimoni, ma anche i patrimoni, munus patris e munus matris. Cioè il fatto che abbiamo fatica appunto a consegnare una realtà come la famiglia e anche un patrimonio di valori e di culture. E questa crisi è legata a un esercizio della libertà troppo individualistico, che non sa più vivere la logica adulta del dono e della generatività. Chi è l'adulto? Gli psichiatri dicono che uno è adulto quando è capace di dimenticarsi di sé. Finché uno pensa sempre a se stesso è un adolescente. Appena è capace di dimenticarsi di sé diventa adulto. E ricorderete ovviamente la parabola straordinaria del samaritano, no? Che dimentica di sé e poi appunto per aiutare l'altro. Francesco Stoppa evidenzia l'incapacità degli adulti di smettere il loro gioco di eterni giovani. E questo cosa produce? Produce che nelle famiglie non abbiamo più conflittualità, ma abbiamo concorrenza. La mamma che vuole essere più bella della figlia, il papà che vuole essere più scattante dei propri figli sullo sport, giusto per citare cose molto, molto semplici. Vittorino Andreoli ha parlato di impossibile educazione. Michele Serra, nell'ultimo romanzo Gli sdraiati, ricorda che oggi abbiamo dimenticato l'arte di invecchiare. L'arte di invecchiare non è che non diventiamo più vecchi, diventiamo vecchi lo stesso, ma diventiamo vecchi senza gioia. La gioia che nasce dalla consapevolezza che questo mondo continuerà ad essere bello anche se i nostri occhi non lo vedranno. E invece questa cosa l'abbiamo completamente dimenticata. Allora, tutto questo come lo riassumo io? Con una frase molto semplice che va contro una frase che voi invece avrete sicuramente ascoltato. Gli adulti di oggi non siamo più quelli di una volta. Questo è il grande cambiamento che abbiamo sotto i nostri occhi. Ecco, gli adulti sono chiunque abbia compiuto più di 35 anni. Ecco, chiunque oggi, la stragrande maggioranza degli italiani e delle italiane che hanno compiuto più di 35 anni, oggi di essere adulti, di fare il mestiere dell'adulto, di impegnarsi sul livello educativo, appunto, non ne vuole proprio a che sapere. Viviamo tutti sotto l'influsso dell'immaturità. E questo è il grosso problema, no? Il vero punto di riferimento, la scarsa volontà che noi abbiamo di assumere questo lavoro, questo mestiere, che sicuramente non è una cosa per nulla facile. E vedremo nella seconda parte del mio intervento come anche per Maria non è stato facile fare l'adulto, appunto essere adulta con Gesù. I Vangeli ci testimoniano davvero questa fatica di Maria di essere una donna veramente adulta, no? Avrebbe potuto benissimo, no? Entrare in un'altra logica di preoccupazione, di cure, no? Invece ci testimoniano questa grande, ecco, questa esemplarità straordinaria. E quello che è più difficile, e ciò che rende la cosa più difficile, è il fatto che questa immaturità di noi adulti è funzionale al mercato. Il mercato è la grande anima, no? Quelle che vendono, comprano, queste persone che hanno bisogno di gente che va sempre nei supermercati, nei centri commerciali, che organizza tutte queste danze degli sconti, no? Sembra l'anno liturgico, no? Adesso inizia l'anno liturgico degli sconti, primavera estate, la Pasqua degli sconti, primavera estate, è la stessa cosa dell'anno liturgico trasferita appunto nel mondo. E loro sono contentissimi che noi siamo immaturi, perché più uno è immaturo, più appunto è un perfetto consumatore. Pensate al dato, no? In Italia, nonostante la crisi, noi spendiamo ogni anno 9 miliardi di euro per la cosmesi. È l'unico settore dal 2008 che non solo non perde soldi, ma ne guadagna. E guadagna anche in cose veramente strane. Se qualcuno di voi vuole guardare sul sito unipro.org, vedrà che i maschi italiani spendono cifre incredibili per acquistare lozioni contro la caduta dei capelli, quando è famoso e noto che l'unica cosa in grado di fermare la caduta dei capelli è il pavimento, ecco, che però non è una medicina che si trova in farmacia, ma solo il pavimento ferma appunto questa cosa. Oppure pensate, hanno inventato la maionese light e noi ci crediamo nella maionese light, solo che essendo light uno ne mangia un po' di più, quindi ha lo stesso effetto della maionese normale, un po' come quando uno vede i biscotti senza zucchero È vero che sono biscotti senza zucchero, ma questo non vuol dire che non abbiano dei dolcificanti dentro e quindi non fanno dimagrire come gli altri. Quando io li ho comprati ho visto che erano buoni come gli altri, dico, allora qual è la differenza? La differenza è che mi stavano prendendo in giro. Tutto qua è la differenza. Ora, come procediamo? Ecco, questa era un po' la parte introduttiva. Io vorrei in un primo momento mostrare un po' più attentamente cosa significa che non siamo più quelli di una volta, che cosa significa che ci siamo disaffezionati a essere adulti, che cosa significa questo cambiamento, ecco, dentro le nostre famiglie. Ecco, so che molti di voi hanno contatti con le scuole, con le famiglie. Ecco, che cosa è capitato alle mamme, ai papà, a tutti gli adulti che abbiamo modo di incontrare. In un secondo momento, ecco, vorrei provare a mostrarvi come effettivamente questo cambiamento del cuore produce una paralisi dell'educazione e della trasmissione della fede. Oggi è San Giovanni Bosco, no? L'educazione è una questione del cuore. Ecco, ma quando il cuore degli adulti si è un pochino impazzito, non riesce più né a educare né a trasmettere la fede. Il terzo punto, e poi finiamo davvero in gloria, ecco, parleremo di Maria e di Gesù. Vedremo proprio come questo rapporto è un rapporto educativo, ma educativo perché è conflittuale. La parola conflittuale non è una brutta parola, non è una parolaccia, ma è appunto la verità dell'educazione. Chi non ama la conflittualità non deve assolutamente, appunto, amare come non può essere un educatore. Allora, che significa che gli adulti non sono più quelli di una volta? Significa che a partire dalla generazione del 1946, nata tra il 46 e il 64, che è una generazione appunto enorme, è la generazione che adesso è più popolosa attualmente nel nostro paese, sono oltre 16 milioni i suoi membri, è cambiato il cuore della gente. E appunto questo cuore non vuole più essere adulto, responsabile, prendersi cura dei figli, prendersi cura appunto del futuro. Non vuole essere appunto adulto, ma ha deciso che la gioia, la felicità, per usare un'espressione da professore, il compimento dell'umano, è restare giovane, a tutti i costi, restare giovane. La specificità di questa generazione è che i suoi membri, pur divenuti adulti, anziani, padri, madri, conservano in se stesso incorporato il significante giovane. Giovani come sono stati loro, nessuno potrà più esserlo. E per questo oggi non sono più disposti a cedere nulla al corpo che invecchia, a chi è venuto dopo ed è lui ora il giovane. Quando parlo di giovinezza in questo contesto non intendo dire ciò che tutti abbiamo studiato come spirito della giovinezza o giovinezza dello spirito. No, no, qui giovinezza è un'altra cosa, è un fattore appunto di fantasia, di immaginazione, un fattore molto più complesso. Qui giovinezza è appunto grande salute, performance, carriera, sessualità, successo, fascino, disponibilità ininterrotta a fare esperienza, a cambiarsi, a rinnovarsi, a trasformarsi nel fisico. Dico una cosa un po' forte, la giovinezza è Viagra, appunto, è questa medicina che ci dà subito un senso di potenza indipendentemente dalle condizioni reali della nostra testa e del nostro corpo. E quando il cuore diventa così stravolto, non c'è più lo spazio per quello che è l'adultità, per le cose importanti dell'adultità. L'adultità da che cosa è caratterizzata? Dalla definitività delle scelte lavorative e affettive, anche quando non corrispondono più alle promesse che avevano acceso all'inizio. Responsabilità generativa ed educativa, che comporta, lo accennavo prima, quella capacità di dimenticarsi di sé, appunto, per prestare cura agli altri. Impegno appassionato per la politica, per il bene pubblico, perché è da questo impegno che nasce la possibilità del bene dei figli. E poi, ecco, prendere in considerazione che moriremo. L'adulto è uno che sa che moriremo, lo sa, non dice più, finché uno è giovane dice gli uomini muoiono. Si diventa adulti quando uno dice io morirò. E questo non lo vogliamo più accettare, diciamo. Si muore, no? Vedremo anche come questo si traduce in alcuni tic, alcune cose strane del nostro tempo, no? E se uno non accetta la mortalità, la propria mortalità, non è disponibile appunto a passare il testimone. Potremmo pensare a certi vescovi, a certe madri superiori che si sentono immortali e quindi non lasciano mai. Ecco, ma gli dei immortali mangiano i figli. Ecco, gli dei greci normalmente i figli se li mangiano. Ecco, questa generazione di adulti è una generazione che ha fatto della giovinezza il suo bene supremo, a tal punto che ama la propria giovinezza più dei figli, più appunto dei giovani. Ed è proprio a causa di questo amore per la giovinezza che il cuore di questa società risulta stravolto. Cioè il cuore, l'immaginario, i valori, gli ideali appunto che guidano il nostro rapporto con la vita è cambiato. E questo è un cambiamento che si vede nella lingua, nel nostro rapporto con ciò che più ci caratterizza come umani. La finitezza, la malattia, la vecchiaia, la morte. Appunto il rapporto, la relazione educativa. Guardate come siamo cambiati in maniera profonda, no? A causa di questo amore per la giovinezza. A livello linguistico, no? Se uno muore a 70 anni si dice che è morto giovane. Se uno ha meno di 45 anni si dice che è ancora un ragazzo, no? Come sapete nella Chiesa non si può diventare più neppure monsignori se non si hanno almeno 65 anni. Prima si è troppo giovani per diventare monsignori. Ma non c'è solo questo, nella Chiesa abbiamo i giovani, i giovanissimi, i giovani adulti, gli adulti giovani, diversamente giovani e gli adultissimi. Vedete questo amore, questo ecumenismo della giovinezza che produce che cosa? Produce l'eliminazione di una delle caratteristiche più, tra l'altro, più visibili di questo momento della storia, e cioè della vecchiaia. Vedete, non c'è stato periodo dell'umanità in cui ci siano stati tanti vecchi e vecchie come oggi, eppure non c'è nessun periodo dell'umanità come questo che abbia estromesso dalla naturalità delle cose la vecchiaia. Siamo così amanti della giovinezza che la vecchiaia non riusciamo più neppure a dirla. C'è una cosa simpatica, su internet c'è una enciclopedia che si chiama Wikipedia, è una cosa fatta dagli stessi utenti, un'enciclopedia interattiva. Ecco, pensate, su questa enciclopedia è stata eliminata la voce vecchiaia, non c'è più, è stata proprio tolta. Ma anche se noi chiedessimo a noi stessi o alle persone che conosciamo, ma quando pensi di diventare vecchio? In quale anno? Vedete che c'è una difficoltà enorme, non riusciamo più a immaginare questa parola, la parola vecchio, no? In una comunità di suore presso le quali mi trovavo qualche tempo fa, una madre stava poco bene, chiamarono il medico e il medico arrivò, la visitò e le disse: madre, che vuole? È la vecchiaia. La suora si irritò parecchio col medico, poi chiamò la madre superiore e disse: chiamami un medico bravo, che cos'è sta vecchiaia? O mi trova una malattia seria o sta vecchiaia. La madre aveva 90 anni, però per dire, questa fatica proprio a immaginare di diventare vecchio, ce l'abbiamo tolto dai nostri linguaggi, dalla nostra immaginazione. Ricordo a questo punto che Ilvo Diamanti, con il suo istituto di ricerca Demos, ha chiesto agli italiani quando diventano vecchi. La risposta è stata 83 anni. E lui ha aggiunto: le speranze di vita media di un italiano sono 82 anni e 6 mesi. Questo significa che nella mente degli italiani si diventa vecchi solo dopo la morte. No, appunto dopo che abbiamo passato l'età media. Vedete, oggi nulla si vende che non sia anti-age, cioè contro l'età, contro la vita, contro la vecchiaia. Non esiste complimento più bello appunto di dire: ma come ti mantieni giovane, come ti trovo giovane. E viceversa non esiste un complimento più offensivo da denuncia ai carabinieri di dire a qualcuno che si è invecchiato. Io ricordo quando ero in parrocchia c'era una signora che era troppo presente in parrocchia, e allora un giorno la chiamai e disse: signora Maria, ma lei quanti anni ha? Guardò un po' così, dice: arciprete, da noi ci si rivolge così al parroco, ma queste domande non si fanno. Dico: vabbè, ma io sono l'arciprete, no? E mi disse: 77. Dico: quanti? 77. Non ho capito. 77, ma io pensavo che lei avesse 90 anni, se li porta malissimo. Ecco, la signora Maria ha cambiato religione, pur di non vedermi più, pur di non vedere questo prete che avevo osato dire che appunto era anziano, ma è una battuta ovviamente. Cioè, quello che è più grave è che la pubblicità, che la longa manus del mercato, della nostra, della cultura dominante, l'ha capito e ci offre solo ed unicamente prodotti in vista della nostra giovinezza e alimenta costantemente il nostro odio per la vecchiaia. Se voi pensate, le figure di donne vecchie che ci sono nella pubblicità sono tutte figure che creano dentro di noi una reazione terribile. No? Questo proprio per, appunto, per alimentare questo nostro desiderio di giovinezza, un desiderio impossibile a realizzarsi, ma intanto se tu pensi che lo puoi realizzare continui a spendere soldi. Ecco, e non solo cambia il nostro rapporto con la vecchiaia, ma cambia anche il nostro rapporto con la malattia. Noi non siamo più in grado di intendere la malattia per la sua verità, cioè come sintomo, come qualcosa appunto che ci dice stai facendo troppo, corri di meno, riposati, mangia meglio, mangia di meno, ecco fermati. Ma la malattia è sempre di più intesa come un blocco, come un'interruzione e abbiamo bisogno di farmaci sempre più potenti, sempre più carichi appunto di una capacità di intervenire immediatamente, no? E lo vedete anche nelle pubblicità dei farmaci, cioè sono pubblicità che in un primo momento si distendono serenamente, no? Ed è presente quello del giovanotto che chiede alla fidanzata, moglie, Nansium più o meno dov'è, no? E vedete con molta calma, cara, ho un mal di testa, e va. Poi nel momento in cui devono dire la cosa più importante, accelerano incredibilmente il ritmo. Leggere attentamente le avvertenze d'uso, perché non bisogna leggere le avvertenze d'uso, è per questo che lo dicono così velocemente. Se qualcuno di voi ha come dire, la pazienza di leggere il bugiardino di questi analgesici, troverà che in tutti gli analgesici attualmente disponibili nelle nostre farmacie c'è un rigo un po' simpatico dove c'è scritto può provocare un'emorragia gastrointestinale con effetti letali. Questa parola letale non mi suonava tanto bene, perché sono andato a vedere sul vocabolario cosa significava, e appunto, quindi, e sembra che nessun pronto soccorso abbia mai registrato la presenza di cadaveri a chiedere problemi di mal di testa, quindi sicuramente quell'effetto ce l'ha. Però vedete, cambia anche il nostro rapporto con la morte. Ce ne accorgiamo dal fatto che i manifesti funebri ci dicono questa cosa qui, no? Nessuno è più in grado, nessuno dei parenti è più in grado di dire che il proprio parente è morto. Abbiamo trovato una serie di sinonimi, di parafrasi incredibili. La gente scompare, viene a mancare, compie un transito, si spegne, si ricongiunge, si addormenta, va di qui, va di là, viene rapito. Nessuno muore. Ci sono quartieri nella città di Roma dove hanno deciso i cittadini di non affiggere più neppure i manifesti. Si fa una specie di passaparola. Talmente abbiamo questa paura anche solo della parola, appunto della parola morte. E questo produce le paralisi dell'educativo, vedete? Perché in qualche misura ecco, non riusciamo più ad avere la verità di noi stessi come adulti e quindi anche a guardare alla giovinezza in quanto tale, no? I giovani appunto non sono più visti come coloro che hanno bisogno del nostro aiuto, coloro che in qualche misura devono essere sostenuti a entrare in questo gioco della vita, che è un gioco anche difficile perché segnato dalla malattia, dalla fragilità, dalla necessità di dover scegliere. Per noi la giovinezza è una cosa bellissima, eppure guardate quanto è sapiente la lingua, no? La lingua ci dice che fino a 18 anni uno è un minore, cioè è uno che ha meno, quindi che ha bisogno di aiuto. Noi invece, avendo nella testa che sono giovani, che quindi hanno tutto ciò che noi vorremmo, non li aiutiamo più. E difatti, ecco il secondo punto del mio intervento, provare a mostrarvi come oggi non si educa più e non si riesce più a trasmettere la fede proprio a causa di questo cambiamento del cuore di noi adulti. Nel cuore di noi adulti c'è un unico amore, la nostra giovinezza. Ma quando si installa questo amore non facciamo più il nostro mestiere, il mestiere di educatori. La relazione educativa adulto-giovane, genitore-figlio, si basa su una semplice struttura che può essere restituita così all'intelligenza. Nell'essere dell'adulto il giovane dovrebbe trovare scritta questa legge. Lì dove sono io, là sarai tu. Quindi cammina, datti da fare. Vedete, nella lingua tedesca il termine per formazione è Bildung. Ecco, uno cresce nel momento in cui si dà una Bildung, appunto una strutturazione di sé. Ma questo termine richiama un altro termine, che è quello di build, immagine. Io cresco guardando chi è già cresciuto. Non è un caso che adolescente e adulto siano uno participio presente e l'altro participio passato dello stesso verbo, che significa appunto crescere. Ma l'adolescente cresce guardando gli adulti. Ecco, e oggi che cosa vedono i giovani guardando i loro adulti, guardando appunto i loro genitori, gli altri adulti di riferimento, che sono tantissimi? Vedono non più quella legge, là dove sono io sei tu, per cui deciditi, fai una scelta, perché così va avanti la vita, no? La legge della vita è appunto che crescere implica sempre una rinuncia, che decidere ha dentro di sé, il verbo decidere in latino ha dentro di sé il verbo tagliare. Se ti sposi non puoi entrare in una vita consacrata, se entri in questa congregazione non puoi entrare in un'altra, se fai questo mestiere non ne puoi fare un altro, questo è la vita. E l'adulto dovrebbe comunicare questa vivibilità della vita, anche se a un certo momento ci chiede una grande rinuncia. E invece negli occhi degli adulti che cosa leggono i nostri ragazzi? Un'altra legge, non dove sono io sarai tu, ma dove sei tu sarò io. Cioè dove siete giovani, appunto, dove voi giovani siete, noi ci saremo. Quindi non ti muovere, tu sei paradiso. L'unico che ha problemi oggi siamo noi adulti, perché noi siamo troppo vicini alla malattia, alla vecchiaia, alla morte. Voi invece siete nel paradiso. Capite che però se per noi il massimo della vita è la giovinezza dei nostri figli, perché loro si dovrebbero spostare da dove stanno? Se per noi appunto crescere è la cosa peggiore che esiste, l'età adulta è diventata, per usare un'espressione dei bambini, cacca, perché loro dovrebbero venire dentro di noi, no? Se è diventata appunto il luogo del non ritorno, lo spazio segno che prelude al non essere, no? Perché dovrebbe essere una cosa bella per i ragazzi? Se noi non siamo contenti di essere adulti, perché loro dovrebbero diventare come noi? Se il vero paradiso è la giovinezza, perché loro devono uscire fuori dalla giovinezza, no? Il mito del giovanilismo comporta il fatto che gli adulti non siano più, non si presentino più come mete di un cammino, che è appunto quello che deve fare l'adulto, no? E deve testimoniare che la vita è vivibile quando la mamma, appunto, parla di sé, parla del proprio marito, dice: certo, non è George Clooney questo signore qui, però sono contenta, abbiamo fatto un po' di cammino, siamo contenti. E lo stesso vale per il marito, dice: non è Amal la moglie di George Clooney, tua mamma, però sono contenta, abbiamo fatto cammino, siamo andati avanti. I miei capelli, il mio corpo non è più bello come il tuo perché tu sei giovane, così via. Però così è la vita, no? Scegliendo, appunto, appassionandosi a qualche cosa. Invece vedono nei nostri occhi, nei nostri atteggiamenti di adulti, questo senso, ecco, di insofferenza, di risentimento. Spendiamo soldi per i capelli. Ci sono 113 tinte di colore diverso per le signore. Appunto, compriamo noi adulti vestiti improponibili, no? Quando viene qualche papà dice: mio figlio non mi ascolta, e io gli dico: lei ha provato a usare un pantalone di un colore diverso dall'arancione, per esempio, no? Un papà con i jeans arancioni, rossi, o una mamma che usa un jeans e il suo corpo non sarebbe esattamente... Che cosa può insegnare? Cioè, come può insegnare quella legge, che è la legge fondamentale, che è la castrazione? Cioè, deciditi. Non puoi fare tutto. Vedremo che anche nell'incontro tra Gesù e Maria c'è questo momento in cui Maria obbliga il figlio a pigliare una decisione. Lo pone su questo punto, no? Un punto di grande conflittualità. Ecco, come puoi insegnare questa cosa qui della castrazione, cioè che tu devi decidere te stesso se non sei tu a viverlo? Questo è il grosso problema. E difatti, vedete, l'ideale educativo delle nostre famiglie si riduce solo a livello dei bisogni, a risparmiare fatiche e traumi ai piccoli, a un dialogo solo di affetto reciproco, a trattare i figli come alleati ed amici, e appunto spifferandogli tutti i segreti della propria vita e della vita degli amici. Vedremo subito come invece il rapporto tra Maria e Gesù è completamente connotato da una forte conflittualità. E anche da questa capacità straordinaria da parte di Maria e di Giuseppe del silenzio, quanto è educativo questo silenzio, no? Si rinuncia alla responsabilità educativa, che è sempre verticale, si rinuncia alla simmetria del rapporto, e per questo non si detto in maniera molto semplice, i genitori di oggi è brutto, ma questo vale per tutti gli educatori, anche nella mia professione, che è una professione estremamente educativa, come l'insegnamento, noi spesso ci riduciamo a preoccuparci dei nostri ragazzi. Io lo vedo con me stesso, quando anziché dargli dei libri, come io stesso ho avuto a mia volta, spesso prepariamo loro delle slide, si chiamano così, oppure delle dispensine molto, molto semplici, come se avessimo paura di fargli affrontare un po' di dolore, un po' di sofferenza. Quindi è una cosa molto più ampia, non è semplicemente una cosa, come dire, legata all'ambito familiare, è proprio uno stravolgimento che tocca un po' tutti. E però tocca non solo il discorso educativo, ma anche il discorso della trasmissione della fede. Perché la trasmissione della fede è legata straordinariamente al discorso educativo, no? Non sono due cose completamente diverse. Ecco, noi abbiamo questo grande problema nella Chiesa del mondo, in particolare, soprattutto nelle Chiese europee, nella Chiesa italiana in particolare, i ragazzi che si allontanano con la cresima, l'ignoranza biblica che c'è appunto nei nostri giovani, il fatto che per molti ragazzi, anche dopo tanti anni in parrocchia, in oratorio, Gesù, il Vangelo, la Chiesa, Maria, risultano qualcosa di lontano rispetto alla propria percezione del senso della vita. Che cosa è capitato? Qual è il meccanismo che produce questo strano fenomeno? Per cui noi abbiamo, diciamo così, l'85%, 90% dei ragazzi che comunque si accosta alle parrocchie e agli oratori o ai movimenti, alle associazioni. E poi a un certo punto ci lasciano improvvisamente e dopo tanti anni di frequenza appunto non sono in grado di... Alberto Melloni appena lo scorso anno ha fatto una grande ricerca, un volume sull'analfabetismo biblico, c'è all'interno una ricerca fatta sugli italiani, pensate il 55,2% dei ragazzi intervistati è convinto che priorato di Sion sia un'espressione evangelica, priorato di Sion, che richiama il libro di Dan Brown sul codice da Vinci, per dire, eccolo, no? e altre cose di questo tipo. Ecco, il punto è che a mio avviso i genitori, innamorandosi eccessivamente della propria giovinezza, hanno trasformato il loro rapporto intimo con la fede, e questo per noi è molto difficile da capire, perché dall'esterno gli adulti non hanno cambiato molto il loro rapporto con la Chiesa, vengono a messa, firmano per l'8 per mille, parlano sempre bene del Papa, dei Vescovi, dei preti, non c'è un cambiamento esteriore, ma interiore sì. Perché cosa è successo? Sono genitori che chiedono i sacramenti della fede, ma non hanno fede nei sacramenti. Portano i figli in chiesa, Gesù, a Maria, ma non portano Maria, Gesù e la Chiesa ai loro figli. Favoriscono l'ora di religione, ma riducono spesso tutto il loro discorso su Dio semplicemente a quell'ora. Chiedono ai piccoli di andare a messa, di leggere il Vangelo, di pregare, ma di loro non ci vede quasi mai, appunto, non li colgono nel gesto del pregare, nella lettura del Vangelo. E qui è il punto, no? Se Dio non è importante nella vita di mio padre e di mia madre, se mio padre e mia madre non leggono il Vangelo, non pregano, vuol dire che Dio non è importante. Gli occhi dei genitori sono la prima cattedra di teologia. Questo è un fenomeno, questo è un punto importantissimo. Se non c'è posto per Dio negli occhi di mio padre e di mia madre, non esiste il problema del posto di Dio nella vita umana. Ecco, la fede anche qui è una questione di occhi, no? E i nostri ragazzi non vedono i loro genitori pregare. Noi abbiamo tante indagini che ci restituiscono il fatto che nelle famiglie italiane si prega pochissimo, anzi i dati sono quasi tendenti allo zero. Abbiamo chiesto ai ragazzi se ricordavano momenti di preghiera con i loro genitori e non abbiamo avuto risposte negative. Le uniche persone con le quali i nostri ragazzi hanno avuto momenti di preghiera o di discorso sulla fede sono i nonni, che è una grande cosa, ma se l'azione educativa del nonno non è avallata dall'azione educativa dei genitori, crea uno scompenso che è facile da capire. E d'altro canto, come dire, la TV, la cultura non ci presenta gente che prega, no? Pensate, anche, faccio una battuta, anche Don Matteo, no? è sempre tanto impegnata ad aiutare Flavio Insignia e Nino Frassica, e che prega poco poco pure lui, deve sempre aiutare i carabinieri, no? E io gli ho detto, dico, Don Matteo, che tu ti metti la talare ma non preghi tanto, poi perdi la vocazione, e difatti è diventata una guardia alpina poi, perché a furia di fare il carabiniere al posto di quei due e non fare così via. Cioè, e questo è il problema, cioè adulti che leggono il Vangelo, adulti che pregano, adulti, ecco, che cercano lì la loro felicità, sono gli adulti appunto che possono trasmettere la fede, ma ormai la felicità, gli adulti, la loro gioia interiore, la pace del loro cuore, non la cercano più nel Vangelo, nella Bibbia, nel rosario, anche semplicemente in una preghiera, ma la cercano appunto nel botulino, nelle pillole, nella palestra, nella ginnastica, nelle diete, nei jeans particolarmente attillati, nelle macchine sempre più potenti, nei soldi, è lì che cercano la loro felicità, ed è quello che trasmettono, ed è per questo che allora, anche se noi ci impegniamo tanto in chiesa, quindi diamo una teoria molto bella del cristianesimo, ormai siamo bravi in questo, ma questa teoria non trova riscontro nella vita delle famiglie, perché lì c'è un altro Vangelo, c'è un'altra, come dire, la mamma è triste quando si avvicina l'estate perché appunto deve mettere il costume, e lo stesso vale per il papà o per altre cose, cioè sono questi i nostri certo, e fare l'adulto non è certamente la cosa più facile di questo mondo. Allora, dove impariamo qualcosa di questo adulto? Come si fa l'adulto? Ecco, passiamo un attimo a Maria e Gesù. Ecco, Maria compie con un grandissima intensità il suo compito di genitore nei confronti di Gesù. Ecco, San Giuseppe mi perdonerà se lo metto un po' da parte, ma lui era molto riservato, talmente riservato che anche gli evangelisti l'avevano capito e gli hanno dedicato proprio pochissime righe, quindi non si offenderà se parliamo solo di Maria. E ogni volta che noi interroghiamo il Nuovo Testamento circa la presenza e la funzione di Maria nella vita e nella missione di Gesù, c'è sempre una piccola sorpresa, no? Perché non troviamo né la dolcezza né la poesia del nostro culto mariano, non c'è da nessuna parte, anzi oserei dire che le parole un pochino più di tono, un pochino più forte, Gesù li rivolge esattamente ai genitori e in particolare alla mamma, almeno fin sotto la croce. Troviamo invece una storia vera tra una madre e un figlio, una storia fatta di fatiche, incomprensioni, e segnata, come vi dicevo, da quella componente fondamentale che è la conflittualità, che non è una parola brutta, ma è la condizione perché i piccoli possano diventare adulti, possano trovare la loro strada. Pensiamo alla prima scena di incontro tra Gesù e la madre, siamo nel Vangelo di Luca, e il ritrovamento di Gesù dodicenne nel Tempio. L'episodio è raccordato con tantissimi particolari da Luca, e anche le parole dei protagonisti sono riportate con abbondanza. Io mi immagino questa scena in cui Maria e Giuseppe, piuttosto preoccupati, fanno diversi giri nella città santa e finalmente individuano Gesù in mezzo ai dottori, tranquillo, seduto, mentre loro sono in piedi affannati. Già questa distinzione, seduto e loro sono in piedi e affannati. Angosciati ti cercavamo, per la precisione dice Maria al figlio. E la risposta di Gesù è particolarmente incisiva. Non sapevate che debbo occuparmi delle cose del Padre mio? Dopo questa solenne dichiarazione, né Maria né Giuseppe dicono qualcosa. Bellissimo questo silenzio. Luca dice che non capiscono le parole del figlio, ma loro restano in silenzio, non chiedono spiegazioni. È un silenzio straordinario, è quel silenzio che permette a Gesù di crescere. In questo testo c'è una grande tensione, ma è una tensione feconda. Da una parte c'è i genitori che fanno il loro mestiere, e cioè tentare di inserire Gesù nella tradizione culturale e religiosa. È quello che possono fare. Noi abbiamo fatto così, continua a fare tu così. Dall'altra c'è invece un figlio che, come ogni figlio, deve distaccarsi dai propri genitori, deve distaccarsi dai percorsi da sempre segnati, deve trovare la propria strada. Deve accogliere la propria vocazione, capire lui chi è. Non è semplicemente un appendice, un prolungamento di questi due che sono Maria e Giuseppe, no? E il silenzio del padre e della madre sono straordinariamente fecondi, perché appunto apre lo spazio dove il figlio può cercare oltre i genitori biologici adottivi, la sua vita, la sua verità, ciò che Gesù chiama il Padre mio, no? La sua, appunto, la sua verità. E questo, vedete, è qualcosa che vale sempre per i figli di ogni tempo. Per i figli e i genitori di ogni tempo, il loro è un rapporto sfidante, non è un rapporto semplice. La cultura ci convince che amare una persona è una cosa facile, no? Che voler bene ai figli è una cosa facilissima. Invece non è così. Pensate, già Freud, il padre della psicoanalisi, diceva che essere genitori è impossibile. È una cosa difficilissima. E lo potremmo dire dei vescovi, delle madri superiori, di tutti quelli, dei professori, di chiunque abbia un valore educativo. È semplicemente impossibile. Perché, diceva Freud, è un rapporto segnato dalla necessità che il genitore, all'interno di un rapporto di dipendenza, favorisca l'autonomia. Cioè, io lavoro su di te e con te perché tu non abbia bisogno di me. Che è al limite del paradosso. Ed è così. Cioè, si tratta davvero della nascita di un essere nuovo. Noi umani siamo differenti uno dall'altro, nelle impronte digitali e ancora di più nella nostra anima. Ed un genitore deve essere disposto a non capire la novità che ogni essere che viene al mondo porta con sé e ad accompagnare questo lento processo di autoscoperta del figlio con coraggio e con amore. Questo è il silenzio di Maria e di Giuseppe. Capiscono che lì sta accadendo qualcosa che non capiscono, ma lo accettano e permettono a Gesù di fare la sua strada. Per questo la conflittualità tra dipendenza e autonomia non è solo normale, ma addirittura vitale, no? E difatti succede proprio questo. Se noi ci spostiamo adesso al capitolo secondo di Giovanni, vediamo che Gesù appunto lascia la sua casa paterna e la casa materna, sceglie alcuni come discepoli e inizia a spostarsi lungo la Galilea. Siamo appunto all'inizio del racconto del miracolo di Cana. E qui avviene il secondo incontro tra Maria e il figlio. Anche qui c'è un episodio per nulla carino. Anzi, molto forte, ricordate le parole, no? Non hanno vino. Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Straordinario. È una scena potente. È la scena di una madre che incoraggia il figlio a prendere posizione sul mondo. Che stai facendo? Perché vai in giro? Perché hai lasciato la casa? Qual è il senso della tua vita? Che cosa vuoi, no? La vita è fatta di azioni, è fatta di decisioni, di agire. La libertà non esiste in astratto, la libertà esiste solo quando si cala nel concreto di un gesto. E ogni bravo genitore deve saper innescare nel proprio figlio questa decisione. Ed è questo che capita a Cana. Cana inizia la missione di Gesù, dice Giovanni. Non è iniziata quando è andato via da casa, ma inizia con i miracoli. Cioè inizia ora, appunto, il gesto di Gesù. E chi è appunto Gesù? È uno che ci annuncia che Dio è contento della felicità nostra. È talmente contento della felicità nostra che, pur creando un mezzo scandalo, rende abbondante il vino. È straordinario questa cosa qui, no? Il primo miracolo è per qualcosa di superfluo ed è per qualcosa che normalmente ci fa andare brilli. Non è il pane, non è il pesce, ma è il vino, la bevanda della gioia, ma anche la bevanda della sbornia. Dio è felice della nostra felicità. Questo. E tutto questo non era possibile senza la spinta di Maria. E allora Gesù diventa adulto, autonomo nello stile di vita, nel modo di pensare, adotta schemi mentali nuovi. Da lì inizia appunto con molta più velocità, con più capacità a capire cos'è. Ricorderete, secondo Giovanni, dopo l'episodio di Cana, c'è Gesù che va a Gerusalemme e fa saltare in aria i banchi dei compravalute, dei compravendite, quindi straordinario, no? Ecco. Ed è bellissima questa cosa qui. Che cosa fa Maria? Maria innesca i miracoli di Gesù. Ecco, il vero genitore è proprio questo, colui che permette ai figli di fare miracoli, che invita i figli a fare miracoli. Plutarco diceva: il maestro non è colui che riempie dei sacchi, il maestro è colui che accende delle torce. Ecco, i miracoli dei figli, noi abbiamo sempre bisogno dei miracoli dei figli, per questo ci sono i figli i giovani, che ne abbiamo bisogno. Ma com'è possibile appunto pensare al futuro di questo mondo senza pensare che i nostri ragazzi facciano dei miracoli? Le risorse energetiche, i conflitti ideologici, i conflitti appunto religiosi, le democrazie fragili, le sperequazioni economiche e sociali, il sistema economico sempre in crisi. Ma come possiamo immaginare questo mondo se non appunto sperando che i nostri figli facciano miracoli? È impossibile. Dobbiamo sperare questo. Abbiamo bisogno appunto che i nostri figli diventino delle torce accese, che riscaldino, che illuminino, che purifichino con il loro fuoco questo mondo. E fare miracoli significa sempre cambiare il mondo, introdurre una nuova prospettiva sul mondo. E questo i vecchi non l'accettano. Di nuovo la conflittualità. Vedete, da una parte Maria è quella che avvia i miracoli, dall'altra, nel momento in cui Gesù fa i miracoli, introduce un nuovo schema. Ma che Dio è questo Dio che cambia il vino, che aumenta il vino, che rende appunto questo? Che Dio è un Dio che va a far saltare il Tempio di Gerusalemme, il sistema delle offerte a Gerusalemme? E non è un caso che troviamo qui forse la scena più complicata tra Maria e Gesù, raccontata dal capitolo terzo di San Marco. Maria, i fratelli e le sorelle di Gesù, anche se il testo esegeticamente è molto difficile, non siamo convintissimi che questa sia l'interpretazione corretta, in ogni caso pensano che Gesù è fuori di sé. Questa è l'interpretazione più piana che possiamo dare del testo, ma non è l'unica autorizzata dal greco. Pensano che Gesù è fuori, perché sta cambiando davvero troppe cose, no? E allora decidono di andare a prenderlo. Bellissimo questo verbo che dice Marco. Lo vogliono prendere e dirgli: che cosa stai combinando? No? Hanno paura, Maria e i fratelli, ha paura di ciò che ha fatto in qualche misura acceso. E c'è appunto, si mettono in cammino, vogliono prenderlo, giunti alla casa dove si trova, si fermano fuori. Anche qui è interessante questa cosa, no? Non entrano per ascoltare Gesù, ma si fermano fuori. Hanno un po' paura, no, di entrare lì. E mandano a dire che loro sono lì. E ricordate la risposta di Gesù, una risposta franca, tremenda. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Non vi sarà sfuggito la posizione enfatica della parola madre. Inizia e chiude. Quindi sta facendo un discorso proprio a Maria Gesù. Gesù taglia il cordone ombelicale. Qui, capitolo terzo, Gesù taglia il cordone ombelicale. Io sono adulto e ogni adulto, ogni figlio è appunto uno fuori di te. Io sono fuori di te non solo fisicamente, ma anche mentalmente, culturalmente, spiritualmente. Devi accettare che io sono io, fuori di te. Non solo. E questo è il passaggio straordinario. I giovani sono sempre altra cosa rispetto al passato, per fortuna, altrimenti avremmo ancora le palafitte, avremmo ancora i cacciatori, altro che queste belle chiese, avremmo ancora appunto la gente che si ammazza, i cannibali, avremmo ancora le foglie di fico addosso. Per fortuna i figli cambiano, sono diversi dai genitori, no? E per quanto a noi adulti sembrano originali, non possiamo mai giudicare i nuovi cittadini con i nostri criteri. Perché se no restiamo fuori, come fa Maria e appunto i fratelli e le sorelle, restano fuori rispetto a Gesù, no? Ed è anche quello che stiamo vedendo adesso, noi non sappiamo che cosa, tante cose non le capiamo, internet, queste i ragazzi veloci, tante cose, ma è normalissimo tutto questo, no? Ecco, non si lasciano coinvolgere dall'effetto Gesù, rimangono fuori, no? Non sappiamo come è andata a finire l'episodio del capitolo terzo. Certamente Gesù non è stato preso con forza dai parenti, ha continuato il suo cammino, il suo insegnamento, no? E in una tappa successiva a Nazaret, sempre ricordata da Marco al sesto capitolo, le cose non andranno di nuovo bene. Tra l'altro questo è l'unico capitolo del Vangelo in cui Gesù è chiamato figlio di Maria, no? Molto bene. Io penso però che la lettura dei testi della Passione e in particolare del Vangelo di Giovanni ci permetta di dire che Maria dopo quella risposta così forte da parte del figlio, si sia messa tra i discepoli di Gesù. E è difficile pensare che Maria abbia raggiunto solo all'ultimo minuto il figlio. No, no, nessuno poteva pensare che lì ci sarebbe stata la passione, no? Né c'era un'email o un tweet o un messaggino. Io penso che dopo quel messaggio, appunto, quell'incontro conflittuale, Maria ha capito che deve diventare discepola del figlio e lo segue. Per questo si trova poi al posto giusto nel momento giusto. Cioè, appunto, Maria entra dentro il mistero del figlio, lo segue, entra dentro quel suo occuparsi delle cose del padre suo. E questo vale per tutti. Per capire Gesù non si può restare fuori dalla sua casa, non si può restare appunto ai discorsi che la gente fa su di lui, non ti puoi fermare neppure alle tue idee, alle tue convinzioni, devi metterti alla sua scuola, entrare nella sua casa, altrimenti Gesù ti appare fuori di sé, e questa è la cosa. Maria lo ha capito e l'ha vissuto fino in fondo, e la troviamo ai piedi della croce, dove Gesù manifesta con il dono della sua vita appunto la verità di Dio. Da quella croce proclama quali sono le cose del Padre suo, e cioè la felicità dell'uomo e la piena umanità dell'uomo, che gli stanno talmente a cuore da farlo decidere che la sua vita è meno importante appunto di questo messaggio di amore. E proprio lì, ecco, si riconciliano madre e figlio. Quella conflittualità che ci ha accompagnato finora sembra trovare appunto una certa soluzione, perché lì Gesù ci dona Maria come madre, appunto quella tensione che finora ci ha accompagnato adesso trova una soluzione. Da questo momento in poi, dal momento della croce, i discepoli del Signore, i fratelli e le sorelle del Signore di cui ci parlava Marco 3, non sono solo coloro che fanno la volontà di Dio, ma anche coloro che, come Giovanni, accolgono Maria come propria madre. Ecco, quella tensione qui si risolve. Ed è per questo che dalla croce, dalla risurrezione, dall'ascensione in poi, non è più possibile parlare dei discepoli senza parlare di Maria. E c'è un ultimo passaggio che mi piace ricordare. Si trova negli Atti degli Apostoli, dove all'indomani dell'ascensione di Gesù al cielo i suoi discepoli si trovano insieme a Gerusalemme, e Luca aggiunge che erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. È molto bello questa sottolineatura. Quei fratelli che erano andati a prenderlo, quei fratelli che erano rimasti fuori dalla casa, quei fratelli che pensavano che Gesù fosse fuori di sé, adesso, accordati a Maria, sono anch'essi dentro. Maria riesce a portare dentro la casa anche gli altri parenti di Gesù. E così nessuno è rimasto più fuori. Ecco, questa è Maria, un grande esempio di ciò che significa essere adulto, vivere, sopportare fino in fondo la conflittualità. E come non dare ragione a San Bernardo quando dice che di Maria avremo sempre qualcosa da dire, e io aggiungo che da Maria avremo sempre qualcosa da imparare. Grazie.
Ringraziamo cordialmente Don Armando di questa lezione, e anche forse sociologicamente per noi molto interessante, anche per capirci oltre che per capire. E in qualunque situazione di vita ci troviamo, a qualunque livello di età. Questa poi, non dimenticate che è stata una conferenza splendida, che fa seguito però a un'altra altrettanto importante che abbiamo ascoltato, quella di padre Gian Matteo Roggio, il quale ha sviluppato il tema Maria e Giuseppe, veri sposi e genitori. Il tema dunque del rapporto tra genitori e figli, tra Maria Giuseppe e Gesù. L'ha sviluppato molto bene anche Gian Matteo. Siamo sulla stessa grande linea, che ci aiuta perciò a entrare anche un pochino di più nel mistero così non facile che si chiama Gesù. E lì è il mistero. e non finiremo mai di parlare di Lui neanche in cielo, perché è l'infinito. Allora, qualche domanda da parte vostra?